Non è solo una parte importante del Vangelo, ma è proprio il fondamento della verità cristiana, della fede cristiana. Senza la risurrezione noi siamo i più miserabili degli uomini, disse l'Apostolo Paolo sotto ispirazione dello Spirito Santo. Nessun'altra religione del mondo menziona la risurrezione, Gesù Cristo è l'unico risorto per non morire mai più, l'unico. La risurrezione è tutto per noi, non solo è il fondamento della nostra fede, cioè la risurrezione di Cristo, ma è la speranza nostra, che è di risuscitare con Cristo e vivere in eterno con Lui. E questo è il messaggio di 1 Corinzi 15, la certezza e il fondamento della nostra salvezza basata sulla risurrezione di Cristo e la speranza della nostra risurrezione con Lui. 1 Corinzi 15 va letta, conosciuta, studiata, perché fortificherà tantissimo la tua fede. E c'è tanto, c'è anche molta escatologia cioè quello che noi stiamo aspettando in futuro, è tutto esteso per iscritto lì in 1 Corinzi 15, vi voglio incoraggiare a conoscere bene quel capitolo. Ok, siamo arrivati al 16° capitolo, ho già predicato un messaggio diverse settimane fa sulla prima parte che riguardava l'offerta, la colletta che l'Apostolo Paolo stava raccogliendo per portare ai poveri credenti a Gerusalemme. Abbiamo detto qualche cosa a quel riguardo, incominciamo appunto con quei versetti e poi andiamo avanti nella prossima sezione di 1 Corinzi 16. Dio volendo, la settimana prossima predicherò l'ultimo messaggio in 1 Corinzi, ok? Versetto 1, capitolo 16. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò, quando poi sarò giunto. Io manderò coloro con voi che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme, e se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Questi primi quattro versetti parla dell'offerta che stavano raccogliendo per i fedeli di Gerusalemme, i fedeli poveri. C'era stata una carestia in quella zona, c'era una grande persecuzione, molti credenti, molti giudei che venivano a Cristo venivano alienati dai loro parenti, e per vari motivi i credenti a Gerusalemme erano in grande bisogno materiale di sostegno. E quindi l'Apostolo Paolo, visto che il Vangelo è venuto da lì, il Vangelo che attraverso Gerusalemme, il Signore Gesù Cristo e la Chiesa di Gerusalemme, il Vangelo è andato poi nel mondo, Paolo ha ritenuto opportuno condividere questo bisogno e dare opportunità ai gentili, le chiese nel mondo, di sostenere anche loro il luogo da dove era provenuto il Vangelo, no? E quindi era un privilegio, la colletta era un progetto di collaborazione fra molte chiese, era un progetto da preparare in anticipo, quindi programmato. Paolo non voleva prendere l'iniziativa quando arrivava lui, voleva che fosse presa in anticipo del suo. E poi era un progetto da coinvolgere messaggeri, cioè questo dimostra l'etica irreprensibile della gestione del denaro dell'Apostolo Paolo, e che anche noi dovremmo seguire questo esempio. Okay? Paolo ha detto: quello che voi raccoglierete lo manderete voi con messaggeri vostri, e se poi ci vado anch'io con loro va bene, però voi lo manderete, non è che io vengo a prendere una colletta e che voi non sapete poi dove va a finire. Quindi c'era un modo di verificare che tutto questo fosse gestito in modo etico. Okay? Allora, quelli erano i primi quattro versetti. Stasera vogliamo considerare dal versetto 5 al versetto 12, e ho dato a voi il foglio che potete seguire. In questa sezione Paolo condivide i programmi di viaggio per il ministero di tre persone: di lui stesso, di Timoteo e anche di Apollo. Ok? Apollo chi era? È il marito di Agallina. No, questa è una battuta. Io l'ho inventata io questa battuta, vi piace? No, Apollo poi vedremo chi era, e che è stato introdotto alla prima parte il primo capitolo, era un teologo, ma arriveremo ad Apollo. Non vedevo l'ora. Avevo scritto questa battuta più in là nei miei appunti, ma non mi potevo più trattenere, l'ho dovuta dire. Va bene. Paolo condivide programmi di viaggio per il ministero di tre individui. Lui stesso aveva dei programmi di viaggiare nel ministero. Io vi ho appena raccontato che io andrò a Pisa, e poi andrò a Reggio Emilia, Paul andrà anche lui, no? Questi sono dei programmi, e chiedendo anche le vostre preghiere a questo riguardo. E questo è ciò che Paolo fa nelle scritture. Poi dice: Timoteo verrà a voi, e mi raccomando, quando Timoteo viene, lui è un collaboratore mio, ok? E poi parla anche di Apollo, che era un teologo, un grande predicatore, e condivide alcune cose riguardo i suoi programmi. Leggiamo dal versetto 5 al versetto 12. Ora verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, e se il Signore lo permette. Ora, io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace, e vi sono molti avversari. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Ora, quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. Ok? Questi versetti descrivono programmi di viaggio di Paolo, di Timoteo e di Apollo. Paolo quindi sta condividendo i programmi per il ministero. Questo è tutto riguarda il ministero dell'Apostolo Paolo e questi altri uomini. Ora, per quanto riguarda Paolo, questi primi versetti dal 5 al 9, incominciando in Atti capitolo 13 fino ad Atti capitolo 28, abbiamo dettagli dei viaggi, veramente della vita del ministero di Paolo. Poi il libro degli Atti degli Apostoli finisce in capitolo 28 e troviamo Paolo sotto arresto a domicilio a Roma. Ora io ho riportato una tabella che più o meno segue il ministero e la vita dell'Apostolo Paolo, ok? Non apriremo a questi vari posti, però per avere un quadro più completo del ministero dell'Apostolo Paolo, della vita dell'Apostolo Paolo, potete studiarla. La nascita di Paolo: Paolo era nato più o meno era coetaneo con il Signore Gesù Cristo, quindi più o meno al tempo della nascita di Gesù era nato anche Paolo l'Apostolo. La conversione di Paolo lo troviamo che è accaduto più o meno intorno al primo anno dopo la risurrezione di Cristo, ok? Quindi in Atti capitolo 9 lo troverete, ma lì quando Stefano predicava il Vangelo ai giudei che avevano appena ucciso il Signore Gesù Cristo, anche se poi il Signore è stato sepolto e risorto il terzo giorno e è asceso in cielo, quando Stefano predicava pochi giorni dopo l'ascensione, probabilmente poche settimane, pochi mesi, e Paolo l'apostolo era testimone alla lapidazione di Stefano, ok? Poco dopo poi Paolo continuava nella persecuzione dei cristiani e poi lui stesso fu fermato per la via che porta a Damasco, quando lui vide il Signore Gesù Cristo per quella strada e per quella via, e poi fu convertito al Signore. Si rese conto a quel punto che stava perseguitando il Messia che avrebbe dovuto aspettare. Invece, avendo visto poi il Signore risorto, la sua vita è stata completamente cambiata. Ovviamente è stato salvato in quell'attimo, e poi da quel punto in poi, invece di perseguitare la Chiesa, divenne lui un apostolo per la Chiesa, un predicatore, un missionario, un evangelista, e lui ha predicato, ha formato tantissime chiese, e poi lui stesso è stato un cristiano perseguitato e martire per causa di Cristo. Comunque in Atti capitolo 9 vediamo la conversione di Paolo. Il suo primo viaggio missionario incomincia nel capitolo 13 e anche nel capitolo 14 degli Atti degli Apostoli. Coprono gli anni più o meno dal 47 al 48, ok, dopo Cristo. Poi Galati, la prima lettera scritta da Paolo, fu scritto dopo il suo primo viaggio missionario, quindi dopo che hai finito di leggere Atti capitolo 14, a quel punto Paolo scrive la lettera ai Galati, ok? E intorno al 49 dopo Cristo. Poi ci fu il concilio apostolico a Gerusalemme, Atti capitolo 15, sempre nel 49, e poi vediamo che l'apostolo Paolo va con Barnaba nel suo secondo viaggio missionario, primo viaggio a formare tante chiese, a predicare ai gentili. Atti capitolo 13 fu la chiamata, no? Di mandare Paolo e Barnaba, chiamati dallo Spirito Santo, di andare in luoghi che non avevano ricevuto il Signore, che non conoscevano il Vangelo, andarono città per città a predicare l'Evangelo, e lì molte persone vennero a Cristo e delle chiese furono formate in tantissime di quelle chiese. E il secondo viaggio missionario di Paolo e Barnaba era poi di tornare e fare un viaggio confermando quelle chiese, cioè tornando a quelle chiese dove avevano predicato, per incoraggiarli e stabilirli ancora più fermamente nella parola di Dio. E così il secondo viaggio missionario incomincia lì e coprono i capitoli da Atti capitolo 15 ad Atti capitolo 18. Ci avete questa tabella davanti a voi se volete seguire. Poi primo e secondo Tessalonicesi fu scritto durante il suo secondo viaggio missionario, ok? Nel 51 più o meno. Poi subito dopo quello, il terzo viaggio missionario, l'apostolo Paolo va con Silla, non più con Barnaba, i primi due viaggi con Barnaba, ma il terzo viaggio missionario con Silla, e voi conoscete bene in Atti capitolo 16 dove lui poi finisce in prigione con Silla. Qui ho Atti 18, ma in realtà deve essere dal 16, perché Atti 16 che lui è con Silla a Filippi, ok? Dovete fare una correzione lì, dove dice terzo viaggio missionario, Atti 16, ok? Infatti, Atti 16 a 21, sì. Devo confermare, comunque, vi confermerò quello. Comunque, nel suo terzo viaggio missionario lui scrive Primo e Secondo Corinzi. Quindi noi abbiamo il libro di Primo Corinzi. Lui scrive questo libro durante il suo terzo viaggio missionario, intorno al 55 e al 56. Poi Romani, fu scritto anche il libro di Romani dopo di questo, in quello stesso periodo. E poi lui arriva fino a Gerusalemme e fu arrestato a Gerusalemme alla conclusione del suo terzo viaggio missionario intorno al 58 d.C. Atti capitolo 21 e 22 leggi del suo arresto. Poi incomincia il suo viaggio a Roma, che in realtà richiede un lunghissimo periodo di tempo. Viene rimandato a Cesarea e poi da Cesarea a Roma, e tutto questo per tantissimo tempo, forse anni, per raggiungere poi Roma. E poi il viaggio a Roma, il naufragio, quando arrivano a Malta e poi viene morso dal serpente, però non muore, e poi arriva a Roma, e alla fine di Atti capitolo 28 vediamo Paolo che è a Roma aspettando il tribunale in una casa in affitto, ok? Quando lui è a Roma scrive Filemone, Colossesi, Efesini e Filippesi durante quel periodo di 2 anni che lui è arresto a domicilio, ok? Allora Paolo poi viene rilasciato probabilmente. Gli Atti degli Apostoli finisce col capitolo 28. È probabile che Paolo poi viene rilasciato da prigione e riprende il suo ministero, no? Predicando l'Evangelo, però durante quel periodo tra la sua prima prigionia e la seconda scrive primo Timoteo e Tito intorno al 63 dal 66 al 66, e poi lui viene arrestato di nuovo a Roma, e da dove lui scrive secondo Timoteo ed è nella prigione, probabilmente il carcere Mamertinum, che puoi visitare sempre tutt'oggi a Roma. E poi lui viene martirizzato nel 60 dopo Cristo, ok, durante il regno di Nerone. Questa è una tabella che più o meno dimostra l'andamento del ministero di Paolo, e trovi la maggior parte della storia, del racconto del suo ministero nel libro degli Atti degli Apostoli, cominciando dal capitolo 9 fino alla fine del libro, ok? Poi ovviamente c'è la scritta di quest'altri dopo gli eventi di Atti. 3 cose da notare, ok, riguardo a Paolo. 3 cose da notare. In soli 16 anni di ministero, guarda, 16 anni di ministero, che lui dal capitolo 13 fino alla fine del suo ministero, copre più o meno un periodo di 16 anni della sua vita. Ma in 16 anni Paolo e i suoi soci hanno sparso il Vangelo in gran parte del mondo, affrontando spesso pericoli incredibili. Secondo Corinzi capitolo 11, aprite un attimino a Secondo Corinzi 11. Affrontando pericoli incredibili, ma mai tirandosi indietro pur di finire la loro corsa. Versetto 16 di Secondo Corinzi. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato se non ricevetemi pure come un insensato, affinché mi possa anch'io vantare un po'. Aspetta un po'. Ok, versetto 24. Versetto 24. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato e, fra parentesi, lasciato da morto. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio, fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, cioè altri giudei, pericoli da parte dei gentili, cioè quelli che non sono giudei, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli nel mare, pericoli fra franzi e fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Questa è solamente una parte del ministero di Paolo, e lui scrive secondo Corinzi prima del suo ultimo arresto e poi quando viene ucciso, messo a morte qui a Roma sotto la persecuzione di Nerone. Paolo ha viaggiato tantissimo, ha sofferto tantissimo, ma ha compiuto tantissimo per la gloria di Dio, e noi stiamo ancora ricevendo dal frutto del suo ministero. Quindi in solo 16 anni il primo punto da considerare. Il secondo punto da considerare è che è il privilegio delle chiese collaborare nel ministero con ospitalità e aiutare a raggiungere la prossima destinazione. Torniamo in 1 Corinzi capitolo 16, e qui dice, versetto 5, ora verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverso la Macedonia e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Lui dice qui, voi mi aiuterete a proseguire. Poi più in là dice, se viene Timoteo aiutatelo a raggiungere il prossimo punto la prossima tappa nel suo ministero. Quello che noi troviamo nelle scritture con l'apostolo Paolo e anche altri, anche l'apostolo Giovanni, apriti a Giovanni, terzo Giovanni capitolo 5, terzo Giovanni versetto 5. Quello che troviamo, l'abitudini delle chiese e evidentemente la volontà di Dio per quanto riguarda il sostegno del ministero, è quando un ministro della parola viene a noi, è responsabilità nostra aiutarlo a raggiungere la prossima tappa. Quindi prendere cura dei loro bisogni materiali mentre sono qui, e di aiutarli a raggiungere il prossimo posto. E questi missionari, questi evangelisti, questi apostoli viaggiavano. Paolo era apostolo, ma Apollo non lo era, Timoteo non lo era, ma erano comunque servi che viaggiavano e servivano nelle chiese per edificare le chiese dove andavano. Ed era la responsabilità delle chiese sostenerli al loro arrivo, ospitarli e anche aiutarli a raggiungere la prossima tappa. Quello che noi facciamo con l'evangelista che viene qui è esattamente questo. Avete notato, quest'estate è venuto il fratello Crow, abbiamo determinato di mettere da parte una certa somma da dargli a conclusione della sua permanenza con noi, e lo abbiamo ospitato mentre era qui. Loro vivono in questo modo. Paul Crow non ha un altro tipo di sostegno, lui viene sostenuto dalle chiese dovunque fa e vive una vita per fede, con un itinerario, e questo è l'andamento del ministero. Secondo Giovanni, versetto 10, se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. L'apostolo Giovanni avverte, non siete responsabili di sostenere tutti quelli che vengono da te nel nome del Signore, perché se non recano la dottrina di Cristo, cioè se non credono che Cristo è Dio e che è risuscitato, eccetera, se la loro dottrina non è giusta, non dovete ospitarli e non dovete aiutarli nel loro ministero. Quindi dobbiamo avere noi discernimento che la nostra collaborazione deve essere con uomini fedeli. L'apostolo Paolo diceva, Timoteo è un uomo fedele, lui è un mio collaboratore, quindi ospitatelo. Quindi era una raccomandazione di Timoteo. Ora, in terzo Giovanni, capitolo 5, c'era un problema opposto. che non volevano ospitare un certo leader, Diotrefe, versetto 5, guarda, carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Cosa significa? Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu fai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del suo nome senza prendere nulla dai gentili. Noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Ecco, guarda, questi sono dei versetti da includere quando andiamo su a Reggio Emilia, no? Ho scritto, versetto 9, ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Allora, cosa sta dicendo Giovanni, l'apostolo Giovanni? Apostolo Giovanni è uno dei discepoli, no? Di Gesù, quello che era appoggiato sul seno di Gesù nell'ultima cena. Questo era il più giovane dei discepoli, quello che ha vissuto più a lungo, quello che ha scritto poi il libro dell'Apocalisse. Qual era l'abitudine nel primo secolo con i vari servi del Signore che viaggiavano? L'abitudine è che questo certo Gaio, a cui viene scritta la terza epistola di Giovanni, lui dice: tu fai bene ad accogliere questi servi del Signore, questi forestieri che viaggiano. Ora, non è solo uno che è un turista che sta viaggiando, sono servi del Signore che stanno andando città in città, chiesa in chiesa, per edificare le chiese, per evangelizzare. E qual era la responsabilità della chiesa locale? Ospitarli e aiutarli ad raggiungere il prossimo. Loro, in alcuni casi, la chiesa per esempio a Filippi, addirittura ha mandato un sostegno all'apostolo Paolo anche quando lui era a Roma. Per quanto erano collegati al suo ministero, per quanto si erano presa la responsabilità nel ministero di sostenere l'apostolo Paolo, gli hanno anche mandato più volte un'offerta. Questo è ciò che noi facciamo per le chiese in Ungheria e quello che noi facciamo per Dwight e Jake negli Stati Uniti. Noi gli mandiamo a loro. Cosa stiamo facendo? Non è che noi stiamo arricchendo i miei amici, no. Servi del Signore, noi vogliamo collaborare nel loro ministero, sappiamo che sono fedeli e allora noi li aiutiamo nel loro ministero. Ecco qual è la responsabilità della Chiesa per quanto riguarda la collaborazione di ospitare e sostenere finanziariamente i servi del Signore. Quindi questo è il privilegio delle chiese, del collaborare nel ministero con ospitalità e aiutare a raggiungere la prossima destinazione. Ok? Ebrei capitolo 3, versetto 16 dice qualcosa anche a questo riguardo. Comunque Dio, impariamo, tornando a 1 Corinzi 16, impariamo un'altra cosa dal versetto 9 e dal brano dell'apostolo Paolo. Paolo dice: ora io resterò in Efeso fino a Pentecoste, e ci spiega il motivo, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace. E poi dice: e vi sono molti avversari. Già nel capitolo 15 aveva detto Paolo che aveva lottato con bestie ad Efeso. Ad Efeso ovviamente c'erano delle persone che si erano messe contro l'apostolo Paolo in un modo proprio feroce. Ma Paolo li ha affrontati. Ma Paolo dice che ad Efeso si è aperta una porta grande ed efficace e allo stesso momento ci sono molti avversari. Ma in realtà quel versetto si può dire di quasi tutte le chiese, in tutti i missionari, in tutte le città del mondo, di tutti i tempi, perché è sempre così, una grande opportunità e tantissima opposizione. Ma questi sono i due concetti che vanno insieme. Ormai sono 19 anni che faccio il ministero a tempo pieno, il missionario a tempo pieno, e quasi ogni volta che mi siedo per scrivere una lettera ai miei sostenitori voglio iniziarla con questo versetto qui. Mi si è aperta una porta grande ed efficace e ci sono molti avversari. Questo è il ministero. Però Paolo stava spiegando alla chiesa a Corinto per quale motivo lui voleva rimanere lì. Ora, c'è sempre opposizione. Primo Pietro capitolo 5 versetto 8 dice che di vegliare, perché il nostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il diavolo è contro la volontà di Dio, contro il ministero, e lui cerca di ostacolarle in ogni modo possibile. Abbiamo visto con l'evangelista Paul Crowe che lui ha predicato un messaggio dall'Apocalisse capitolo 12 versetto 11 dove dice: ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Vi ricordate il messaggio che Paul Crowe ha predicato su quel brano? È stato molto bello, e praticamente descrive questa scena: due eserciti schierati, quelli del diavolo e i suoi angeli e quelli di Cristo, e noi siamo in mezzo. Ogni volta che una persona viene a Cristo attraverso fede nel suo sangue è una vittoria per Cristo. Ogni volta che noi decidiamo di vivere in maniera santa, cioè per avere una testimonianza di una santa vita, è una vittoria per Gesù. Ogni volta che noi concediamo a Dio la nostra vita a mani aperte, nelle sue mani, è una vittoria per il Signore Gesù Cristo. E quindi dice: non hanno amato la loro vita fino ad tanto da esporla alla morte. E questa è una descrizione del ministero dell'Apostolo Paolo. Noi ringraziamo il Signore che per adesso abbiamo libertà in Italia per condividere la parola, ma se non ci fosse più dovremmo avere la grazia di Dio per affrontare le difficoltà come ha fatto l'Apostolo Paolo nel suo ministero. Ora, andando avanti, abbiamo letto già i versetti dal 10 e l'11 su Timoteo. Non tutti quelli che venivano nel nome del Signore erano sinceri, e quindi l'Apostolo Paolo mandava lettere in anticipo raccomandando i suoi collaboratori fedeli, e Timoteo era uno di questi. I soci di Paolo erano raccomandati perché erano fedeli. In molti casi Paolo avverte di altri di cui le chiese dovevano stare in guardia. In secondo Timoteo c'è anche questo: attenzione a questi qui, ci hanno danneggiati molto nel ministero. Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 14 e 15 parla di quello. Filippesi capitolo 3, Paolo dice: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, facendo riferimento a quelli della circoncisione, cioè i giudei che insistevano in circoncidere anche i credenti. E insomma, Paolo avverte dei falsi e raccomanda i suoi collaboratori. E in questi versetti vediamo di nuovo la responsabilità di ospitare e condurre alla prossima destinazione, e come abbiamo visto anche in secondo Giovanni e in terzo Giovanni. Okay? L'ultimo è Apollo, no? Il marito di Agallina, che nel primo capitolo abbiamo visto che fra credenti, nel primo capitolo di Primo Corinzi, c'erano fra i credenti carnali, si erano fatte delle preferenze. Uno diceva: io sono di Paolo, no? Io sono di Pietro, no? Io sono di Apollo, che Apollo era un grande predicatore, un teologo, uno che annunciava con grande potenza dello Spirito Santo il messaggio del Vangelo, e quindi era un uomo con tanta influenza nella Chiesa a Corinto. E qui spiega che Apollo comunica attraverso Paolo che non era sua intenzione di venire in quel momento. Allora, la lezione per noi: Dio ha mandato i suoi discepoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Noi come Chiesa abbiamo la responsabilità di ricevere la parola, accettarla, crescere noi, diffonderla localmente e aiutare quelli che la porteranno fino all'estremità della terra. Attenzione, avete sentito quello che ho appena detto? La nostra responsabilità è di ricevere la parola di Dio, accettarla, crescere, diffonderla localmente e aiutare quelli che la porteranno dove noi non possiamo andare. Questo è il grande mandato. Gesù disse: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli fra tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato, ed ecco io sono con voi fino alla fine dell'epoca presente, fino alla fine del mondo. Ok? Quei versetti si chiamano il grande mandato. Dio ha mandato noi a fare la sua opera nel mondo, e questa è la mia responsabilità personale, di ricevere la parola di Dio, di accettarla personalmente, di crescere nella parola, di collaborare nella chiesa locale per la diffusione della parola di Dio nei dintorni della nostra chiesa, e di contribuire quanto possibile all'avanzamento della parola di Dio, dell'Evangelo, fino all'estremità della terra, a quelli che sono disposti a portarla. Questo è ciò che noi facciamo come chiesa. E quando noi leggiamo 1 Corinzi capitolo 16, vediamo che questo è ciò che facevano nel primo secolo. E quindi noi cerchiamo di seguire il modello delle chiese del primo secolo. Perché poi, già nel primo secolo c'erano tanti che si erano sviati dalla verità, ma c'erano anche altri che si erano tenuti strettamente alla verità. E noi vogliamo tenerci strettamente alla verità, come Paolo ci dà esempio in questo capitolo, ok? Dio volendo, la settimana prossima concluderemo con i versetti 13 fino al 24, ok? E concluderemo il libro di Primo Corinzi.